Italo Svevo. La coscienza di Zeno, tascabili Newton, da il fumo. La malattia è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione. Di quella dei miei 20 anni non ricorderei gran cosa se non l'avessi allora descritta ad un medico. Curioso come si ricordino meglio le parole dette che i sentimenti che non arrivarono a scuotere l'aria. Ero andato da quel medico perché mi era stato detto che guariva le malattie nervose con l'elettricità. Io pensai di poter ricavare dall'elettricità la forza che occorreva per lasciare il fumo. Il dottore aveva una grande pancia e la sua respirazione asmatica accompagnava il picchio della macchina elettrica messa in opera subito alla prima seduta, che mi disilluse perché mi ero aspettato che il dottore, studiandomi, scoprisse il veleno che inquinava il mio sangue. Invece, egli dichiarò di trovarmi sanamente costituito e poiché m'ero lagnato di digerire e dormire male, egli suppose che il mio stomaco mancasse di acidi e che da me il movimento peristaltico, disse tale parola tante volte che non la dimenticai più, fosse poco vivo. Mi propinò anche un certo acido che mi ha rovinato perché da allora soffro di un eccesso di acidità. Quando compresi che da sé egli non sarebbe mai arrivato a scoprire la nicotina nel mio sangue, volli aiutarlo ed espressi il dubbio che la mia indisposizione fosse da attribuirsi a quella. Con fatica egli si strinse nelle grosse spalle. Movimento peristaltico. Acido. La nicotina non c'entra. Furono 70 le applicazioni elettriche e avrebbero continuato tuttora se io non avessi giudicato di averne avuto abbastanza. Più che attendermi dei miracoli, correvo a quelle sedute nella speranza di convincere il dottore a proibirmi il fumo. Chissà come sarebbero andate le cose se allora fossi stato fortificato nei miei propositi da una proibizione simile. Ed ecco la descrizione della mia malattia, quale io la feci al medico. Non posso studiare e anche le rare volte in cui vado a letto per tempo resto insonne fino ai primi rintocchi delle campane. È perciò che tentenno fra la legge e la chimica, perché ambedue queste scienze hanno l'esigenza di un lavoro che comincia ad un'ora fissa, mentre io non so mai a che ora potrò essere alzato. L'elettricità guarisce qualsiasi insonnia, sentenziò l'esculapio. Gli occhi sempre rivolti al quadrante anziché al paziente. Giunsi a parlare con lui come se gli avesse potuto intendere la psicoanalisi, che io timidamente precorsi. Gli raccontai della mia miseria con le donne. Una non mi bastava, e molte neppure. Le desideravo tutte. Per istrada la mia agitazione era enorme. Come passavano, le donne erano mie. Le squadravo con insolenza per il bisogno di sentirmi brutale. Nel mio pensiero le spogliavo, lasciando loro gli stivaletti. Me le recavo nelle braccia e le lasciavo solo quando ero ben certo di conoscerle tutte. Sincerità e fiato sprecati. Il dottore ansava. Spero bene che le applicazioni elettriche non vi guariranno di tale malattia. Non ci mancherebbe altro. Io non toccherei più un Ruhmkorff se avessi da temerne un effetto simile. Mi raccontò un aneddoto che gli trovava gustosissimo. Un malato della stessa mia malattia era andato da un medico celebre pregandolo di guarirlo e il medico, essendovi riuscito perfettamente, dovette emigrare perché, in caso diverso, l'altro gli avrebbe fatto la pelle. La mia eccitazione non è la buona, urlavo io. Proviene dal veleno che accende le mie vene. Il dottore mormorava con aspetto accorato. Nessuno è mai contento della sua sorte. E fu per convincerlo che io feci quello che egli non volle fare e studiai la mia malattia raccogliendone tutti i sintomi. La mia distrazione. Anche quella mi impedisce lo studio. Stavo preparandomi a Graz per il primo esame di Stato. E accuratamente avevo notati tutti i resti di cui abbisognavo fino all'ultimo esame. Finì che pochi giorni prima dell'esame mi accorsi di avere studiato delle cose di cui avrei avuto bisogno solo alcuni anni dopo. Perciò dovetti rimandare l'esame. È vero che avevo studiato poco anche quelle altre cose, causa una giovinetta delle vicinanze che, del resto, non mi concedeva altro che una civetteria alquanto spacciata. Quando essa era alla finestra, io non vedevo più il mio testo. Non è un imbecille colui che si dedica ad un'attività simile. Ricordo la faccina piccola e bianca della fanciulla alla finestra ovale, circondata da ricci ariosi, fulvi. La guardavo sognando di premere quel biancore, quel giallo rosseggiante sul mio guanciale. Esculapio mormorò. Dietro al civettare c'è sempre qualche cosa di buono. Alla mia età voi non civetterete più. Oggi so con certezza che egli non sapeva proprio niente del civettare. Ne ho 57 degli anni e sono sicuro che se non cesso di fumare o che la psicoanalisi non mi guarisca, la mia ultima occhiata dal mio letto di morte sarà l'espressione del mio desiderio per la mia infermiera, se questa non sarà mia moglie e se mia moglie avrà permesso che sia bella. Fui sincero come in confessione. La donna a me non piaceva intera, ma a pezzi. Di tutte amavo i piedini, se ben calzati, di molte il collo, esilo oppure anche poderoso, e il seno, se lieve, lieve. E continuavo nelle numerazioni di parti anatomiche femminili, ma il dottore mi interruppe. Queste parti fanno la donna intera. Dissi allora una parola importante. L'amore sano è quello che abbraccia una donna sola. È intera, compreso il suo carattere e la sua intelligenza. Fino ad allora non avevo certo conosciuto un tale amore e quando mi capitò non mi diede neppure esso la salute. Ma è importante per me ricordare di aver rintracciata la malattia dove un dotto vedeva la salute e che la mia diagnosi si sia poi avverata.